Bene, grazie per questo bel momento di lode, di adorazione e vogliamo proseguire con l'insegnamento di settimana scorsa e vogliamo completare questo insegnamento e poi naturalmente anche, come avrete sicuramente intuito, avvicinarci, accostarci alla Santa Cena. Settimana scorsa abbiamo letto un salmo insieme per iniziare, e il salmo in questione era il Salmo 32, e rileggo semplicemente i versetti 9 e 10, Salmi 32, versetti 9 e 10, dove è scritto: non siate come il cavallo e come il mulo che non hanno intelletto, la cui bocca bisogna frenare con morso e con briglia, altrimenti non ti si avvicinano. Poi dice il versetto 10: molti dolori subirà l'empio, ma chi confida nel Signore sarà circondato dalla sua grazia. Amen. Questa è la straordinaria promessa, e quindi abbiamo parlato settimana scorsa di questi due animali, del cavallo, che simboleggia l'uomo ribelle, l'uomo, uomo o donna che sia, l'uomo impulsivo, colui che non riflette troppo prima di prendere una decisione. Alcuni di noi magari sono più inclini a essere simili a questo tipo di persona. Invece il mulo è la persona testarda, la persona testarda, non accondiscendente, la persona, diciamo così, non molto elastica, o addirittura potremmo definire il mulo, diciamo, l'immagine della persona pigra, che non si muove, che non si sposta, che non fa. Abbiamo anche detto che appunto chi è simile o al cavallo o al mulo non denota molta intelligenza spirituale, e quindi che sarebbe opportuno invece fare qualcosa d'altro, e questo qualcosa d'altro è confidare nel Signore, perché così come abbiamo letto, chi confida nel Signore sarà circondato, che bella questa immagine, circondato dalla sua grazia. Amen. Promessa straordinaria. Ora abbiamo detto anche che c'è un problema però, che per quanto riguarda il confidare in Dio, beh, sappiamo che siamo chiamati a confidare in Dio, però molti di noi confidano un po' a tempo, a intermittenza. Alcuni di noi confidano in Dio in situazioni di emergenza, quindi quando le cose sono degenerate proprio al massimo, oppure talvolta si confida in Dio perché il problema è davvero molto complicato. Una volta però risolto il problema, risolta la questione, per alcuni tutto poi sembra tornare come prima. Un vero credente dunque è qualcuno che, sebbene soggetto sicuramente a momenti di frustrazione, di confusione, di ansia, perché siamo esseri umani, sì o no? Beh, un vero credente è qualcuno che confida in Dio non sporadicamente ma sempre. 24 ore su 24, ogni giorno della sua vita e a fronte di qualsiasi circostanza. Infatti abbiamo letto anche Proverbi 16:9 che dice: il cuore dell'uomo medita la sua via, ma il Signore dirige i suoi passi. Quindi qualcosa, qualsiasi cosa ti stia succedendo in questo periodo, qualsiasi cosa, il Signore sta dirigendo i tuoi passi. Amen. E se li dirige Lui, possiamo stare tranquilli. Se Lui ha la regia, possiamo stare tranquilli, possiamo stare sicuri. La nostra vita, abbiamo detto, è una missione. È una missione composta da tante micro missioni, prove da superare, difficoltà da fronteggiare, delusioni da digerire. Non il pranzo di Natale, ma delusioni da digerire, da mandare giù. E naturalmente anche la nostra vita è composta da obiettivi da raggiungere. E ci siamo detti settimana scorsa, obiettivi sì, ma quali? I nostri o i suoi? Ed è importante che siano i suoi obiettivi per la nostra vita a prevalere, i suoi propositi. E perché questi propositi si realizzino, come abbiamo detto prima, è importante che ciascuno di noi continui a confidare, continui a dare fiducia a Dio nella sua vita e nelle sue circostanze avverse. E abbiamo fatto l'esempio del servo di Abramo. al servo di Abramo è stato affidato un compito speciale, una missione davvero particolare, difficile, delicata, quella di trovare una moglie per il figlio del suo padrone, per Isacco, non lì in Canaan dove si trovavano, ma nella terra dei suoi padri, perché naturalmente le donne di Canaan erano delle donne idolatre, erano delle donne molto pericolose che avrebbero verosimilmente potuto sviare Isacco dalle vie di Dio. E quindi praticamente il servo, a fronte di questa sfida, accetta la sfida e parte alla ricerca di questa donna con il necessario naturalmente per la dote. Arrivato sul posto, dicevamo, che cosa fa? Prega Dio, chiede a Dio che il suo favore sia su questa sua missione, la affida a Dio e chiede a Dio un segno. E il segno che lui chiede è quello di dire, va bene, adesso sono vicino a un pozzo, sul far della sera le ragazze e le donne usciranno per andare a tingere l'acqua, Signore fai in modo che la ragazza che tu hai prescelto a mia precisa richiesta possa accettare di offrirmi dell'acqua e non solo, di sua spontanea volontà mi chieda di abbeverare i miei cammelli, i miei 10 cammelli che sono con me, che mi accompagnano con altre persone in questa missione. Poco dopo, tada, appare Rebecca, bellissima, vergine, stupenda, che si avvicina al pozzo e che segue il copione alla lettera. Fa esattamente quello che il servo di Abramo ha chiesto a Dio. E dopo che lui, questo servo, ha verificato, parlando con lei, chi lei sia, scopre che lei è la figlia di un cugino di Isacco. E quindi capisce che tutte le precondizioni ci sono. E quindi si rallegra di questo. E dice la scrittura che prima di essere ospitato a casa di lei, questo servo si inchina, adora il Signore e poi dichiara, lo leggiamo magari di nuovo insieme, 24-27, Genesi 24, che è il capitolo della scrittura che domenica scorsa vi ho chiesto gentilmente di rileggere e che sono convinto la maggioranza di voi avrà sicuramente riletto. Bene. E dice così infatti, benedetto sia il Signore, il Dio di Abramo, mio Signore, che non ha cessato di essere buono e fedele verso il mio Signore. Quanto a me, dice il servo, il Signore mi ha messo sulla via della casa dei fratelli del mio Signore. E quindi abbiamo detto che queste sono due semplici frasi che dicono tutto, sia sulla bontà e la fedeltà di Dio nei confronti di Abramo, sia però anche, questa è la cosa più importante, sia sull'effetto che questa insolita, delicata missione ha avuto sulla fede del servo, in un crescendo di scambi, in un crescendo di comunicazioni verso l'alto e dall'alto. Cosa importante che vorrei che tutti noi ricordassimo, delle interazioni utili, preziose per chiunque di noi che desideri affrontare le sfide di questa vita terrena, quanti siamo consapevoli che abbiamo delle sfide da affrontare? Beh, importante saperlo per chiunque di noi desideri affrontare queste sfide, non in solitaria, ma con il sostegno e con il favore di Dio. Amen? Ok. Il servo d'Abramo quindi dovrebbe fungere un pochettino da esempio da seguire, modello da imitare. E infatti il servo di Abramo avrebbe tranquillamente potuto obiettare a fronte della missione che gli è stata affidata. Ad esempio avrebbe potuto dire, ma attenzione, attenzione, io sono il direttore qua, io sono un manager. Dice la scrittura che questo servo aveva il governo di tutti i suoi beni, cioè aveva tutto il controllo dell'amministrazione dei tanti beni di Abramo. Non era un pinco pallino qualsiasi, senza disprezzare nessuno naturalmente, eppure è proprio a lui che Abramo chiede questo, e lui avrebbe potuto dire, no ma io sono il capo, ma perché, ma andiamone un altro, perché proprio io? avrebbe potuto obiettare in merito alla sua età, perché dice la scrittura che era già anzianotto, anche lui, piuttosto anziano, avrebbe potuto dire no, ma io sto per andare in pensione. Io ho bisogno di un tempo, di un sabbatico, ho bisogno di un po' di riposo. Quante volte ci capita di sentire frasi di questo genere? Pago più 20 anni, non più 20 anni, no? Per dire. E effettivamente c'è questa tendenza un attimino a andare in pensione, soprattutto da un punto di vista spirituale, tra i credenti. Avrebbe potuto obiettare in merito alla delicatezza di questa missione e alla grande possibilità che questa missione non funzionasse, quindi che ci fosse un insuccesso. Ma non lo ha fatto. Ha accettato la sfida. Perché? Perché, parafrasando un po' le parole dell'apostolo Paolo che compare sulla scena molti, molti anni dopo, quello che lui ha pensato è questo: non più io, ma Cristo che vive in me. Non più io. Quante volte noi pensiamo al nostro benessere, ai nostri bisogni, al soddisfacimento di queste cose. Ma l'apostolo Paolo ci fa capire: no, stai attenta, non più io, ma Cristo che vive in me, che dovrebbe vivere in me e che dovrebbe condizionare le mie scelte. Ecco perché siamo chiamati ad accettare determinate sfide, per quanto talvolta piuttosto difficili. La nostra missione in senso lato, abbiamo detto, è afferrare la grazia, godere della grazia ed elargire la grazia. E abbiamo detto che ci sono poi tante micromissioni, tra le quali, per esempio, essere integri, disponibili sul posto di lavoro, continuare ad amare il coniuge, diciamo così, educare i nostri figli con affetto, coerenza e onestà, crescere nella conoscenza della parola, incoraggiare chi ha battuto, chiedere perdono. Perché quante volte facciamo finta di niente, io per primo. Ma speriamo che la cosa si dimentichi così. Invece siamo chiamati a chiedere perdono, ad ammettere i nostri sbagli, i nostri errori, e rispettivamente concedere il perdono quando ci viene chiesto di essere perdonati. E anche lì talvolta abbiamo qualche difficoltà. Siamo chiamati a essere umili, questa è un'altra micromissione, quando magari ci acclamano, rispettivamente a essere forti quando siamo derisi o maltrattati. Oggi voglio parlarvi di alcuni versetti, in realtà sono 6 versetti che troviamo contenuti in questa porzione della scrittura, e che credo possano tornarci utili per il nostro cammino spirituale. Chiamiamoli dei versetti degni di nota. Io non lo so se quando avete riletto Genesi 24 i medesimi versetti sono balzati ai vostri occhi, però ci sono 6 versetti che desidero sottoporre alla vostra attenzione in Genesi 24, il primo dei quali, chiamiamoli appunto versetti degni di nota, il primo dei quali, a parte quelli che abbiamo già letto, è il versetto 5. Lo rileggiamo velocemente insieme. Il versetto 5 dice così: il servo gli rispose ad Abramo, forse quella donna non vorrà seguirmi in questo paese. Dovrò allora ricondurre tuo figlio nel paese dal quale tu sei uscito? E Abramo dice, no, assolutamente no. Vedrai che Dio manderà un angelo davanti a te e le cose andranno così come stiamo desiderando. Ma ciò che volevo sottolineare con voi oggi è che davanti a Dio ciò che importa è che ciascuno di noi sia, nel limite del possibile, un risolutore di problemi e non un creatore di problemi. Perché abbiamo sempre due categorie, i risolutori e i creatori di problemi. I problemi rimangono, c'è chi li crea e c'è chi tenta di risolverli. Ora, il servo di Abramo fa un'obiezione legittima. Non è mancanza di fede, dice, ma qualora succedesse che questa donna non possa seguirmi o non voglia seguirmi, devo utilizzare quest'altra strategia? E poi Abramo gli risponde. Questo significa che lui prospetta una soluzione, Non si accontenta di dire, ma non funzionerà, e se non funziona, non funziona. No, lui prospetta una possibile soluzione. E questo è quello che siamo chiamati anche noi a fare, in mezzo ai problemi della vita, individuali e collettivi. A essere risolutori di problemi, a immaginarci delle soluzioni, che poi vedremo se sono adatte o non adatte, ma è importante prospettare delle possibili soluzioni alle vicende della nostra vita e non utilizzare delle frasi del tipo no, non funzionerà, no, non ci riusciremo, no, l'operazione è destinata a fallire sicuramente. Questo per quanto riguarda il versetto 5. Andiamo al versetto 21. Genesi 24, versetto 21. Dopo che il servo di Abramo è arrivato al pozzo e dopo che lei si è offerta di dare da bere a lui e dare da bere anche ai cammelli, dice la scrittura, al versetto 21, quell'uomo la contemplava in silenzio per sapere se il Signore avesse o no dato successo al suo viaggio. La contemplava. E questo che cosa ci insegna? Questo ci fa capire che è importante per ciascuno di noi, camminando con Dio, cercare di verificare del continuo la nostra rotta e contemplare sempre questa semplice frase: avrò capito bene o mi sono sbagliato? Mi sono sbagliata. Sempre dovremmo farlo. E questo uomo si è messo a contemplare questa donna non nel senso di dire qui non funzionerà, no, nell'intento di dire Signore, è quello che volevi farmi vedere? Quindi vediamo di nuovo questa interazione con Dio che dovremmo avere tutti quanti, interagire con il Signore del continuo. Questo è fondamentale. Perché? Primo, perché noi siamo esseri umani e abbiamo dei limiti. Siamo d'accordo? Siamo limitati, siamo imperfetti e siamo limitati. E in più, non solo questo, ma sappiamo che nel mondo invisibile ci sono entità spirituali che incessantemente cercano di ostacolarci, cercano di farci andare fuori dal binario che Dio ha preparato per noi. E lo fanno praticamente in due modi. Primo, con il tentativo di farci cambiare strada. E questo denota che cosa? Una spinta verso la ribellione. Allora uno dice magari, no, ma io non sono tanto ribelle. Tutti noi siamo un pochino ribelli. Basta che si creino determinate condizioni che tutti quanti diventiamo potenzialmente molto ribelli. E quindi questo è il tentativo di buttarci fuori strada attraverso la nostra stessa ribellione. Oppure l'altro tentativo è quello di fermarci. Di fermarci mediante la frustrazione. È successa questa cosa, mi ha deluso, mi ha toccato intimamente e quindi decido di non fare più nulla, di gettare la spugna, di arrendermi. E quindi a fronte di queste cose è importante fare come il servo di Abramo e verificare del continuo la rotta e capire se siamo sempre al centro della volontà di Dio. Versetto 33, Genesi 24, 33. Poi, quando il servo è andato a casa di Rebecca e c'erano il fratello e il padre di lei, questi lo hanno trattato con il massimo dell'ospitalità. E si sono occupati dei suoi cammelli, gli hanno lavato i piedi, hanno preparato un pranzo, una cena meravigliosi. E a un certo punto dicono, coraggio, si mangia, si fa festa. E versetto 33, poi gli fu posto davanti da mangiare, ma egli disse, non mangerò finché non abbia fatto la mia ambasciata. E quindi l'altro disse, parla, non mangerò, no, non mangerò fino a quando non vi avrò spiegato il motivo per il quale io sono qua. Che cosa ci fa capire questo versetto? Che c'è un tempo per ogni cosa, un tempo per rilassarsi e un tempo per lavorare, un tempo per pianificare, un tempo per organizzarci, ok? pianificare e organizzarci è qualcosa di importante anche nel servizio per Dio, con Dio. E questo servo ha capito bene che quello non era il tempo per rilassarsi, era il tempo per dire: io sono qui per un motivo e quindi devo capire fino a che punto sono nel posto giusto. Voglio verificare questa cosa fino in fondo. Versetto 49. A questo punto, dopo che il servo ha finito di spiegare tutto quello che è successo, che cosa avviene? Avviene che lui, data tutta la spiegazione, li guarda e dice: ora, se volete usare bontà e fedeltà verso il mio Signore, ditemelo, e se no, ditemelo lo stesso, e io mi volgerò a destra o a sinistra. Che cosa ci fa capire questo versetto? Questo versetto ci fa capire che qualsiasi cosa succeda, è Dio a dirigere i nostri passi. E quindi un eventuale no non è la fine del mondo. Significa una cosa sola: che Dio ha in serbo qualcosa d'altro, che Dio ha un piano diverso da quello che noi avevamo immaginato fino a quel momento. Ok? E infatti il servo dice: ditemi sì se Rebecca può venire con me, o ditemi no. Qualsiasi cosa voi mi diciate non è un problema, perché Dio sta dirigendo i miei passi e quindi qualcosa succederà. Questa denota fiducia in Dio. Questa affermazione denota fiducia nel nostro Signore. Andiamo avanti. Versetto 52. A fronte di questa sua frase, che cosa gli viene detto? Ok, questa cosa non può essere che da Dio. Lasciamo che Rebecca venga con te. E che cosa fa lui? Quando il servo d'Abramo udì le loro parole, si prostrò a terra davanti al Signore. Si prostrò a terra e adorò. Che cosa ci fa capire questo versetto? Questo versetto ci fa capire che a fronte di ogni porta che si apre, noi faremmo bene a riconoscere chi sia il vero autore della benedizione. Faremo bene a dare gloria a chi merita gloria. Sapete, talvolta noi usiamo questo termine, noi meno, le persone non credenti molto, ma molto di più. Diciamo: beh, si è trattato di una coincidenza, di una favorevole coincidenza. Beh, da un punto di vista di Dio, le coincidenze non sono coincidenze. In realtà sono miracoli a fronte dei quali il Signore ha scelto di rimanere anonimo. Ma dietro questi miracoli c'è sempre Lui. C'è sempre Lui. E quindi è importante riconoscere questo e soprattutto adorare Dio quando determinate cose accadono, prima che accadono, come ha fatto il servo di Abramo, e poi quando accadono, dargli la lode che merita, il ringraziamento che merita, l'adorazione che merita. Ultimo versetto che voglio sottoporre alla vostra attenzione questa mattina è il versetto 56. Versetto 56. A questo punto, il fratello e il padre di Rebecca dicono: va bene, la ragazza può venire con te, però è nostra figlia, siamo molto affezionati a lei. Facciamo così, rinviamo la vostra partenza, facciamo in modo che la ragazza possa stare con noi ancora 10 giorni. Che ne dici? 10 giorni ancora con noi. Vediamo che cosa gli viene risposto. Ma egli disse loro: non mi trattenete, già che il Signore ha dato successo al mio viaggio. Lasciatemi partire, perché io me ne torni dal mio Signore. Che cosa ci fa capire questo versetto? Questo versetto ci fa capire quanto è importante essere responsabili e affidabili. Qualcuno ci sta aspettando. Qualcuno sta contando su di me. Io non mi posso fermare. Sto svolgendo una missione per questo qualcuno. Dio sta dando successo alla mia missione. I tempi devono essere rispettati. Io devo rientrare. E quindi non mi fermerò altri 10 giorni. Lasciatemi partire. È importante anche per noi essere responsabili. E naturalmente essere responsabili nei confronti degli incarichi che ci vengono dati, dei compiti che abbiamo da svolgere in ogni ambito, in ogni e qualsiasi ambito, e naturalmente anche nel servizio ecclesiastico. Qualcuno sta contando su di me. La mia assenza avrà un impatto negativo su questo tutto. E quindi è importante, così come il servo di Abramo, essere responsabili. Arriviamo all'epilogo della storia, la fine della storia. Bellissimo epilogo. Isacco, l'immagine passa dall'altra parte. Isacco, sul far della sera, immaginiamoci un bel tramonto, sole infuocato, sul far della sera dice, sta meditando nella campagna. È fine giornata, stanco del suo lavoro. Ha 40 anni. Quindi si può immaginare che, insomma, un desiderio di trovare una fanciulla bella, intelligente, disponibile, con la quale costruire una famiglia, è un desiderio legittimo che c'è nel suo cuore. E dice la scrittura che lui era lì, sul far della sera, nella campagna, meditando. E questo verbo nel linguaggio originale sottintende tante cose. Stava contemplando il creato, stava ringraziando Dio. Verosimilmente stava adorando Dio, probabilmente aveva saputo della missione del servo di suo papà e quindi stava verosimilmente anche intercedendo, Signore, fai che questa missione possa avere buon successo. Stava appunto meditando e a un certo punto, come nel migliore dei film, alza il suo sguardo e che cosa vede? Vede arrivare il distaccamento capitanato dal servo del suo papà. Vede questi 10 cammelli, tutte le persone che gli accompagnavano, però li conta, sono partiti, ce n'è uno in più, e più si avvicinavano, non è uno, ma è una. Wow! E dall'altra parte anche lei alza i suoi occhi e lo vede, e quindi chiede, ma chi è quell'uomo là che ci sta aspettando? E le viene risposto, è il mio signore, così dice il servo. Poi c'è l'incontro, si avvicinano e si incontrano. Lei si è coperta con un velo. E c'è il briefing, se vogliamo usare un termine inglese, il racconto di tutto quello che è successo da parte del servo. Spiega per filo e per segno, è successo questo, 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 e quindi io penso che lei sia quella che Dio voleva per te. E dopodiché c'è l'unione in matrimonio di Isacco e di Rebecca. E vissero felici e contenti. Dice che lui l'amò, e presumibilmente anche lei l'amò. Quindi bella storia, lieto fine. Ora però, questa unione, questa storia lieto fine, questo incontro lieto fine, è la rappresentazione, è l'immagine di un'altra unione. E con questo concludiamo oggi. E quest'altra unione è un'altra unione, un'unione spirituale. Isacco è figura di Gesù Cristo. Il servo è figura dello Spirito Santo. E Rebecca è figura della sposa. E chi è la sposa? La Chiesa. Il loro matrimonio è figura delle nozze dell'agnello, di cui si parla nel libro dell'Apocalisse, di cui si parla nell'Apocalisse al capitolo 19. Ora però dovete sapere una cosa, che da un punto di vista biblico, biblicamente, il matrimonio era composto di 3 fasi ben distinte: fidanzamento, presentazione e cerimonia vera e propria. Il fidanzamento a quel tempo era organizzato dalle famiglie, quando i ragazzi erano ancora bimbi, praticamente, molto molto piccoli. Tutto veniva organizzato dalle famiglie, quindi questo ragazzo era destinato a sposarsi un giorno con questa ragazza. E quindi era un fidanzamento, una promessa che in particolare veniva fatta tra genitori a genitori. La presentazione, praticamente, era un tempo di festeggiamenti della durata di diversi giorni, addirittura fino a una settimana o oltre una settimana. Festeggiamenti di diversi giorni che dipendevano per la loro lunghezza anche dalla prosperità economica delle famiglie coinvolte, quindi per quanto riguarda la presentazione. E poi c'era la cerimonia vera e propria, che era la cerimonia nella quale c'era lo scambio delle promesse, l'ultimo pasto insieme e poi, e il resto, l'unione fisica, così era, l'unione sessuale tra uomo e donna, tra marito e moglie. Ora, il fidanzamento con Cristo avviene in concomitanza con la nuova nascita. Quando noi nasciamo di nuovo, noi ci fidanziamo con Cristo. L'Apostolo Paolo dice nella sua seconda lettera ai Corinzi: io vi ho fidanzato a un unico sposo, vi ho fidanzato. Quindi quando noi nasciamo di nuovo, quando noi accettiamo Gesù come nostro Signore e Salvatore, in quel momento noi siamo fidanzati a Cristo. La presentazione a Cristo della sposa, della Chiesa, avverrà nel momento del rapimento, nel momento del rapimento della Chiesa. E questa presentazione durerà una settimana. Una settimana di anni. Durerà 7 anni. Durante il tempo nel quale sulla terra succederanno le cose più terribili della tribolazione, della grande tribolazione, quindi gli ultimi 3 anni e mezzo, in realtà in cielo la sposa verrà condotta a Cristo, allo sposo, nella casa del Padre. Quindi 2 scenari totalmente differenti. Sulla terra catastrofi e in cielo la presentazione della sposa allo sposo. E le nozze dell'agnello, dice la scrittura, Apocalisse capitolo 19, le nozze dell'agnello si celebreranno poco prima della sua venuta, del suo ritorno sulla terra, e quindi l'inizio del regno millenario di Cristo. Apocalisse 19 ne parla diffusamente. E quindi beata la sposa e beati gli invitati a queste nozze. Ora, chi è la sposa? La sposa è la Chiesa. Chi sono gli invitati? Gli invitati sono tutti salvati prima del periodo della dispensazione della grazia, l'Antico Testamento, e tutti salvati durante la grande tribolazione, salvati a prezzo della loro vita. Ma beati tutti quanti quelli che saranno presenti alle nozze dell'agnello. Beati quelli che saranno presenti. Ora, a fronte di tutto quello che abbiamo detto, è chiaro che il mio desiderio è che ciascuno di noi possa aver ricevuto, diciamo così, un incoraggiamento a compiere la propria missione su questa terra, a portare avanti le tante micro missioni alle quali siamo chiamati, ciascuno di noi, e che ciascuno di noi lo possa fare con passione e senza troppa apprensione, così come diceva il titolo di questo messaggio. Tenuta presente una cosa, che la Santa Cena che stiamo per celebrare insieme non serve solamente per ricordarci lo straordinario, meraviglioso, inimitabile, definitivo sacrificio di Cristo per il perdono dei nostri peccati. ci serve per ricordare anche questo. E infatti Gesù ha detto: fate questo in memoria di me. E in memoria di me per un ebreo non significa semplicemente, no, significa rivivere come un film quello che è successo su quella croce e prima che arrivasse su quella croce. Ma la Santa Cena non serve solo per ricordarci il suo sacrificio per il perdono dei nostri peccati, ma serve anche per confermare il nostro fidanzamento con il Re dei Re, con il Signore dei Signori, con colui che è degno di ricevere ogni onore e gloria. Ecco per il motivo per il quale ci accostiamo alla Santa Cena, perché siamo fidanzati, siamo impegnati. E allora ci accostiamo in modo degno alla Santa Cena nel momento in cui siamo consapevoli di essere fidanzati. Ci rallegriamo di essere fidanzati e esibiamo con orgoglio l'anello di fidanzamento per dire no, 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 no. Quello che mi interessa di più è il mio fidanzato, colui che un giorno sposerò. Tutto il resto non mi interessa più. Io ho fatto già una scelta. Una scelta chiara, una scelta consapevole. Amen.